Grazie, fratello Rodal. Sono lieto di sapere di avere un figlio nel Vangelo. Sì, bene, ottimo, ciò è buono, sì. Di certo apprezzo il fratello Rodal ed io credo che una volta Paolo avesse un figlio chiamato Timoteo, lo chiamava suo figlio nel Vangelo. E se non mi sbaglio, non era questa Flossie Ford? Mai, buon Dio, Flossie, io è stato molto tempo, sì, lo è. Ricordo quando ero ragazzo suo fratello Lloyd e solevamo correre insieme di qua e di là e lei cuoceva al forno delle grosse focacce, sapete, e noi arrivavamo lassù e mangiavamo fino quasi a star male. Ricordo che una volta mi chiesero di salire, lo chiese Lloyd, e noi Flossie aveva cucinato al forno. Allora lei era solo una ragazza, aveva cucinato al forno una grossa focaccia e noi semplicemente mangiamo fino a che non ne potevamo più. Pensai, ora resterò tutta la notte con Lloyd. Si fece piuttosto buio ed io capii che proprio dovevo andare a casa, e così io andai via e feci una corsa lungo la strada, e nel cercare di andare a casa ero spaventato a morte. E mi ricordo di suo padre, immagino che sua madre viva ancora. Beh, questo è bello. E sin da quei giorni molta acqua è scesa lungo quel fiume, sì. Ora, eccoci qua, entrambe persone di mezza età, nonni. Beh, tuttavia, c'è un paese dove non invecchieremo mai, capite? Sono lieto di sapere, Flossie, che tu sei in cerca di quel paese e hai fiducia che lo troverai. E Jim, come sta Jim? E lui, sì, lo ricordo, Jim, cioè suo marito, e mi ricordo bene di lui, e ho conosciuto alcuni dei figlioli. Noi, per così dire, a quel tempo io ero andato sul campo quando loro si erano sposati, e i loro figli crescevano, e ci siamo proprio allontanati, sapete, l'uno dall'altro. Vedo il fratello Lloyd una volta ogni tanto, lo chiamo a gran voce sulla strada. Loro mi hanno cucinato molti pasti, ed io ho come veri fratello e sorella. Ora sono lieto di vedere che il primo sforzo del fratello Rodel è stato qui, in questo luogo, per trasformare un ristorante in una casa del Signore. Questo è veramente bello. E naturalmente, sapete, quando talvolta, se voi riuscite a prevedere qualcosa, sapete, e quindi lo rende migliore. Perciò noi abbiamo potuto prevedere che c'era qualcosa in questo ragazzo, e lui era timido. Suo papà ed io, là, anni fa, lavoravamo assieme, e sapevo che suo padre era un buon lavoratore, diligente, intraprendente, quindi perché ciò non dovrebbe essere nel ragazzo? So che lui aveva una mamma adorata, di conseguenza lui era generato correttamente, quindi c'era qualcosa di buono alle sue spalle, capite? E quel desiderio nel suo cuore per servire il Signore, quando l'abisso chiama l'abisso, deve esserci un abisso per rispondere a quella chiamata. Ed io sono così lieto di vedere il fratello Rodel che va avanti. Questo meraviglioso gruppo di persone quassù, e stasera per me è un gran privilegio venire quassù e parlare a questo gruppo di santi che soggiornano qui. Noi non siamo, questo non è il nostro luogo di dimora, sapete? Noi siamo pellegrini, sì, non siamo a casa. Ricordo, sorella Rodel, come tu venivi con lui e sedevate lì, e lui teneva il capo abbassato, e tu avevi molta fiducia. Di certo l'avevano. Lei credeva che lui avrebbe predicato il Vangelo, e quindi con una buona moglie così, ed un padre, una madre, e tutti che pregavano per lui, qualcosa doveva accadere, fratello Rodel. Perciò eccolo qua. E io prego, fratello Rodel, che per te questo sia un luogo in cui stare, dove tu scaturisca nel più alto delle altezze per la gloria del Vangelo. So che il fratello e la sorella Rodel, Max là, stasera, si sentirebbero davvero felici riguardo a ciò. Come mi piacerebbe vedere Bill Paul stare sul pulpito. Ed io spero di vivere un giorno per vedere Joseph stare sul pulpito. E ciò sarà bellissimo. Allora le nostre fatiche e le afflizioni che abbiamo, vediamo il crescere i fanciulli durante l'adolescenza e cose simili, allora questo ci farà sentire bene. Guardare indietro e vedere il grigio nei capelli del vostro babbo e cose simili. Ricordate, alcune delle vostre malefatte le hanno messi là e ciò è così. Bene, è buono essere qui ed io sono solo un po' rauco, ho predicato. Ieri il fratello Jim Goad ed io abbiamo fatto un piccolo viaggio e siamo scesi ed il pesce stava boccando e così ci siamo divertiti. Siamo arrivati tardi e ci siamo messi fuori sull'acqua e un po' raffreddati. Tuttavia confido che voi mi sopportiate. Ora ci stiamo preparando a partire per una campagna estiva, una campagna di quasi 90 giorni. Prevedo di ritornare di nuovo a fine agosto, primi di settembre. E ci stiamo avvicinando ora. Questa settimana comincerò a Green Bay, Michigan, tornerò a Chicago al convegno per domenica pomeriggio alla scuola superiore. Parlerò al primo convegno degli uomini d'affari cristiani a Green Bay, Wisconsin. E poi da lì a Chicago, e poi lunedì sarò a Chicago ad un incontro tradizionale, un raduno missionario per il fratello Joseph Bozé. E poi tornerò a casa per arrivare al sud, South Pines, Carolina del Nord, e giù nel Carolina del Sud. Poi di là al Cow Palace, al Southgate, Los Angeles. Abbiamo 40 e passa chiese unitariane che sostengono quelle riunioni. La prima volta che l'unitariana abbia mai sostenuto la mia riunione. Poi su a salire dalla California per l'Oregon, avanti nel Canada e da lì ad Anchorage, Alaska, e poi in quest'autunno di nuovo indietro, dove il fratello Joseph Bozé andrà in Kenya, Tanganyika, Durban, in Africa, Sudafrica, per predisporre in seguito le riunioni in autunno. Ora, dire d'avere una guida per andare in uno di questi luoghi non posso dirlo. Sento però che si dovrebbe seminare il seme in qualche luogo, fare qualsiasi cosa io possa per il regno. E ora chiniamo semplicemente i capi nuovamente per un'altra parola di preghiera. Non che non abbiamo già pregato, ma vorrei solo chiedere al Signore di aiutarmi qui ora, che provveda alcune parole per voi. Nostro Padre Celeste, ci stiamo raccostando al tuo trono di grazia nel nome del Signore Gesù che ci ha dato il permesso e ci ha invitati a venire e mentre ci accostiamo ci sarebbero state concesse le cose che chiediamo. Ora, noi non chiederemmo affatto di trovarci nel tuo giudizio, ma vogliamo trovarci al trono di misericordia affinché possiamo ottenere misericordia confessando di essere nell'errore. E in noi non c'è alcun vigore. Presentiamo però noi stessi, Signore, non possiamo offrire nulla, solo la preghiera del nostro Signore Gesù e l'invito che Egli disse questo, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Noi lo crediamo. Egli ci ha detto di venire, di chiedere qualsiasi cosa nel suo nome. Sarebbe stato concesso. Noi lo crediamo. Sulla base della nostra fede, veniamo chiedendo che tu benedica questa chiesa e il nostro cortese fratello, il fratello Rodel e la sua famiglia e tutte le famiglie che qui sono rappresentate. Come stasera ho osservato e vedo qui la signora Morris e pensare ai giorni trascorsi e Dio, come ho detto a lei, molta acqua è scesa per il fiume e molti pericoli, fatiche, insidie, tu ce li hai già fatti superare, Signore, e la nostra fiducia è in te, poiché in te arriveremo alla fine della strada. Benedici questo luogo, metti qui dentro il tuo nome, Signore, e dai loro il meglio che è assegnato per questo luogo, possa il male, come stasera ha pregato qui un fratello, questo giovane, ha pregato che tu tolga tutti gli ostacoli, concedilo, Signore, rispondi alla sua preghiera. Guarisci i malati che sono fra noi, dai salvezza alle anime che hanno fame e sete di giustizia. E ora, Signore, santifica la voce e lo sforzo del tuo inutile servitore. E benedici la tua parola, e possa essa non ritornare vuota, ma essere, possa essa essere così che essa compirà quello per cui essa è stata intesa. Possa lo Spirito Santo prendere le cose di Dio stasera ed incoraggiare i nostri cuori, dal più grande al più piccolo. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, stamattina ho predicato a lungo e non sapevo di predicare, stavo solo dando una sorta di lezione di scuola domenicale. Un giorno ho insegnato 6 ore, stasera non sarà così pertanto, ne sono certo. Ma ho solo preso qui un piccolo testo, per cui vorrei leggere alcune scritture perché so che le sue parole non verranno meno. Le mie possono venir meno. E cercherò di mantenere la mia parola proprio con la sua e prendere la sua parola, prendere la mia parola per edificare un contesto intorno alla sua parola come noi usiamo per un testo. Stasera voglio leggere 2 brani, voglio leggere nel libro dei Proverbi, nel 18° capitolo e al 10° versetto per un brano, e un altro brano voglio leggere Isaia 32:2. Ora, in Proverbi 18:10, il nome del Signore è una forte torre, i giusti vi ricorreranno e saranno in salvo in luogo elevato. E nel libro di Isaia, 32° capitolo, versetti 1 e 2.
Behold, a king shall reign in righteousness, a prince shall rule in judgment.
Ecco, un re regnerà in giustizia, un principe signoreggerà in dirittura, e quell'uomo sarà come un ricetto dal vento e come un nascondimento dal nembo, come rivi d'acqua in luogo arido, come un'ombra di una gran roccia in terra asciutta. E ora da un testo voglio usare questo come testo, fate lasciare uscire la pressione. Questo è un testo strano, lasciare uscire pressione.
I chose this because before coming to a meeting,
ho scelto questo perché prima di venire a una riunione cerco sempre di pregare e provare a cercare il Signore, non per stare davanti a una congregazione piccola o grande, 1 a 1 milione, non sarebbe per stare là per essere visto o essere udito, ma per fare qualcosa che glorifichi il mio Signore. Perciò capire il bisogno della gente, e io non verrei qui per essere sentito perché non sono un granché da ascoltare, brutta voce, un uomo non istruito, e non resto mai con il mio testo, salto dappertutto dalla Genesi all'Apocalisse. E non sono un oratore eloquente, amo però il Signore, e io non posso amare Cristo finché prima non amo il suo popolo. Capite? Devo amare il suo popolo, perciò se amo il suo popolo, allora io amo Lui. E poi voglio essere come era Lui. Voglio rendere i miei obiettivi gli stessi obiettivi che aveva lui, e quello era cercare sempre di fare del bene per aiutare qualcuno. E vedere questo giorno in cui viviamo e sapere che questa chiesa qui ha un eccellente pastore, ora non lo dico per adulare, lo dico dal cuore. Se ho detto qualcosa di diverso io sarei un ipocrita, e io credo che questa chiesa abbia un pastore che terrebbe fede alla verità, nonostante ciò che è avvenuto o andato, io lo credo. Ecco la mia fiducia in mio figlio, e io lo credo. Ed egli è un impavido, quanto più non si può. E voi, credo che lui sia un santo uomo onorabile, inviato da Dio, con un ministero per quest'ultimo giorno, e predica la stessa porzione della parola che io predico, cioè dalla Genesi all'Apocalisse, proprio come si è scritta. E a me piace questo, senza compromettersi, sta proprio con la parola, e questo a me piace. Poi però ho pensato, con un uomo simile, per me entrare dietro il suo pulpito, ancora un giovane, che cosa potrei dire che sarebbe d'aiuto alla sua congregazione? Perché questa è la ragione per cui lui vuole che io venga su. Lui è un pastore e custodisce le sue pecore. E forse ora lui pensava, per così dire, di fare un po' il cambio, lui potrebbe essere qualcosa di aiuto per la sua gente. E lui è interessato in voi, è interessato del vostro benessere. Giorno e notte lui va in qualsiasi momento, dovunque, per aiutare e fare tutto quello che può. Ebbene, quello è un vero servitore di Dio. E come ha detto lui, ha detto che mi ha afflitto o mi ha infastidito o mi ha molestato o qualcosa del genere. Lui non fa questo. Mi fa amarlo molto di più quando continua a chiedere, perché così io ho caro questo, poiché lui ha fiducia. Questo mostra che lui non mi farebbe salire davanti alle sue pecore se io pensassi che farei loro del male. No, nessun pastore lo farebbe, perché lui pensava che io avrei fatto ciò che fosse giusto. Ed è un gran privilegio che lui mi rende quando mi chiede di venire. E a me piacciono i suoi obiettivi, cioè persevera fino a che accade. Ecco un uomo di fede, e questo a me piace. Poi dunque ho pensato, che cosa direi a questa congregazione? Ho pensato, probabilmente sì, senza dubbio sono preparati bene in tutto. Oggi però c'è una pressione sulla gente, e quella pressione non ha limiti, né nessun confine denominazionale, non ha nessun confine d'età, non ha alcun rispetto di persona, è sul giovane, sul vecchio, buono e cattivo, e su chiunque. Pressione. Noi viviamo in un'epoca nevrotica, tensione nervosa. Tutti che corrono qui e vanno là e non arrivano a nulla, si è proprio in quel genere d'epoca. E io so che questa chiesa sarebbe stata afflitta da questo, come dappertutto è afflitto da questo. Il tabernacolo è afflitto da questo, dovunque, tutto il mondo. È un giorno di pressione, fretta, 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 affrettarsi, aspettare, guidare a 90 miglia all'ora e così arrivare a casa per la cena e aspettare 2 ore finché essa viene preparata. Proprio così. È un tempo. E in questo fare in fretta e sbrigarsi, ciò vi porta in una tensione nervosa. La moglie dice qualcosa un po' contrario, voi volete scappare via, collera. Il marito dice qualcosa, voi sbatterete il piede e gli direte di andarsene in camera. Capite? Ebbene, ora, marito, non voglio avere un diverbio con te, vattene là fuori. Moglie, sono così nervoso, capite? Perché? Qual è il problema? Capite? Tutto questo insieme, questa tensione che si accumula, da questo dunque ne risulta fare qualcosa d'errato e comportarsi fuori luogo, proprio così. Ora ciò causerà che i poveri si comportino in quel modo, indurrà quelli del ceto medio a comportarsi in quel modo, indurrà i ricchi a comportarsi in quel modo, causerà che gli ingiusti si comportino in quel modo, indurrà quelli abbastanza buoni a comportarsi in quel modo e causerà che i buoni si comportino in quel modo, perché è la tensione, il vapore accumulato. Andate a farlo uscire da qualche parte, capite? Voi no, farete esplodere la caldaia. Ora noi ce ne rendiamo conto. Mentre i giorni passano, ciò si accumula. Se state lavorando, parlate al vostro capo. Oh, così e cos'ha? E se parlate ai bambini, venite qui. Mamma, sono... Capite? Eccovi, ciò lo fa accumulare. Mai. Capite? Vi sentite come se andaste... Vi si staccasse la testa. Lo so. Mi ci trovo ogni giorno, perciò io so cosa significa. Si accumula. Sono stato... L'altra sera ho pensato a questo. Sono stato in un certo ospedale. Il nostro pastore, pensavo che fosse ammalato, ma era soltanto stanco. Correre, tanto che era sfinito. E uno di loro ha chiamato laggiù all'ufficio, ha chiesto se facessi io le sue visite. Beh, sono stato impegnato tutta la giornata con gli affari e con dei ministri di diversi posti. Dissi, sì, bene, sono andato a fare le sue visite. E mi sono recato in un certo ospedale e mi ha dato il nome di una donna ed un numero dove lei si trovava. Sono salito in questa camera. Sono andato a trovare la signora ed erano circa 15-20 minuti prima dell'orario di ricevimento delle visite. Perciò vi sono andato e ho detto alla signora che ero un ministro e vorrei visitare la tale donna. Lei mi ha guardato in faccia e stava facendo qualcosa. Lei si è voltata per prima cosa e ha detto... Che cosa vuole? Dissi, vorrei sapere dove si trova una certa tale signora in questo reparto. Lei disse, non lo so. Dissi, bene, mi è stato dato un numero, un certo posto, ed ho pensato che prima avrei chiesto. Disse, bene, se hai il numero vado a trovarlo. Grazie. Sono sceso là e mi sono avvicinato alla porta del reparto. Dissi, c'è una signora qua dentro che si chiama tal dei tali? No. Ebbene, sono tornato indietro e ho guardato il mio biglietto, è così che era scritto. Così sono tornato indietro e la signora stava là in piedi, ho detto quello era il numero sbagliato. Qual avete detto che era il suo nome? Dissi io, disse, lei non si trova in questo piano. Grazie, dissi, allora andrò al piano di sopra. Quindi sono salito nella camera accanto e sono andato al... Per prima cosa c'era un dottore seduto alla scrivania e seduto là, si grattava la testa. Dissi, salve! Ha semplicemente alzato lo sguardo e lo ha abbassato. Ebbene, pensai, faccio meglio a lasciarlo stare. Quindi sono andato avanti lungo la fila un po' più avanti e ho trovato una signora alla scrivania. Dissi, mi scusi, disse, cosa desidera? E dissi, c'è quassù una signora con un certo tale nome? E lei disse, non lo so. E io dissi, lei disse, dissi, dovevo avere un numero della camera, 321 o 221. E dissi, sono andato in quella stanza e là non c'era nessuno. E la signora ha detto che qua giù non c'è nessuno chiamato così, perciò disse, forse era al piano di sopra. E lei disse, beh, allora perché non va al 321 allora? Dissi, grazie. Sono sceso al 321, io cioè 321, dissi, c'è qui una signora chiamata tal dei tali? No, c'era una signora che giaceva là, disse, lei era nella camera di fronte all'altra camera, la 31, dissi, grazie signora. Ci sono andato, dissi, è qui la signora tal dei tali? No, l'hanno spostata, lei al piano di sotto. Pensai, oh my. Sono tornato di nuovo al piano di sotto, io e lei mi hanno dato il numero della camera e sono andato al piano di sotto ed ho guardato tutto. Avevo paura di andare di nuovo a quella scrivania, perciò ho guardato tutto su e giù cercando di trovare il numero di quella camera. Io ho guardato e non sono riuscito a trovarla. In questo ospedale hanno tagliato delle piccole ali e cose simili. Così ecco arrivare questo dottore scendendo con i suoi stetoscopi e la cartella in mano, ed io non avevo mai visto un uomo che fosse alto 4 piedi e largo 4 piedi, ma lui corrispondeva quasi al... stava camminando in quella direzione. Dissi: buonasera signore, potreste dirmi dov'era la camera numero così e cos'ha? Lui disse: su in questa direzione e fuori in quella direzione. E dissi: vi ringrazio per l'informazione. È la verità. Lui disse: su in questa direzione e fuori in quella direzione. E dissi: grazie. Pensai: non sono ancora arrivato da nessuna parte. Ho guardato indietro e alla scrivania c'era di nuovo una signora dall'aspetto piuttosto gentile che stava in piedi. Mi sono avvicinato a lei e ho detto: buonasera. Lei disse: salve. Dissi: signora, sono completamente confuso. E le raccontai la mia storia. Dissi: c'è qui da qualche parte una signora che sarà operata nella mattinata e lei è in punto di morte. Sono un ministro e il nostro pastore quassù non ha potuto fare le sue visite e mi è stato dato questo numero. Lei disse: solo un momento, fratello Branham, lo troverò io. Lei: bene, grazie, grazie al Signore. Lei mise da parte tutto e andò di là e prese... Oh, disse lei: sì, fratello Branham, lei si trova nella camera così e cos'ha, alla tua sinistra, proprio là. Dissi: grazie moltissimo. Mi sono voltato a guardare, pensai: eccolo, lasciare uscire il vapore. Tutti sta proprio diventando un'epoca nevrotica. Tutti hanno completamente incrementato, non hanno più tempo e ciò si accumula fino al punto che demolisce le cose, induce le persone ad avere sentimenti aspri. Quando rispondono loro in malo modo e dicono cose che non intendono dire. Ora ne sono tutti colpevoli, io sono colpevole, voi tutti siete colpevoli, noi sotto pressione, noi facciamo cose che altrimenti non faremmo, perciò oggi c'è una pressione in eccesso che si è accumulata. Io credo, prima che io vada oltre potrei dire questo, credo sia il nemico che è sceso a fare pressione, credo sia il diavolo. E noi sappiamo che la venuta del Signore è imminente. E la Bibbia ha detto negli ultimi giorni che il diavolo andrebbe attorno a guisa di leone ruggente. E se lui potesse mettervi sotto pressione, affrettandosi, oltrepassando qualcosa, voi prenderete decisioni che non prendereste se vi sedereste e ci pensaste sopra. Circa 3 anni fa mi trovavo in un viaggio di caccia e avevo una guida indiana e io caccio molto veloce. Questo è proprio come sono, vedete, uno di quelli che accumula pressione. Quindi io stavo cacciando con l'indiano e saltai giù da cavallo e c'era un alce in alto sul monte e cominciai a perdere la testa. Il vecchio indiano era più anziano di me, di circa 10 anni. Lui, venendomi dietro, non faceva che sbuffare. Io dissi: su, avanti, capo, sbrigati! Disse: troppo in fretta, troppo in fretta. Pensai: oh, bene, dissi: su, avanti e parti. Egli disse: è troppo in fretta. Io rallentai la marcia successiva, troppo in fretta. Rallentai fino a camminare, troppo in fretta. Oh, mai. Dissi: capo, l'alce è lassù. Egli disse: lui stare là, lui è nato là. Dissi: immagino che sia giusto, lui stare là, lui è nato là. Egli disse: predicatore, cacciare troppo in fretta, fare fuggire tutta la selvaggina spaventandola. Disse: fare come indiano, fare una volta un passo, guardare 9 volte. Ebbene, mi chiedo, che genere di marcia avrei dovuto inserire per scendere da là? Dove stavo facendo una corsa, su, per la montagna. Egli disse, fare una volta un passo, poi guardare 9 volte. Guardare tutto intorno, su ogni cosa, 9 volte, prima di fare un altro passo. Oh, mai, ma, vedete, lui non ha fretta. Ho pensato a questo. E la mia preziosa vecchia mamma, che stasera è nella gloria, qualcuno ha detto, perché oggi non porti addosso un fiore bianco per significare che tua madre è morta? Io dissi, mia madre non è morta, mia madre vive. E quindi ne portavo uno rosso e allora le persone dicevano, pensavo che tua madre fosse morta. Perciò per evitare di confonderli e accumulare ulteriore vapore, ho lasciato perdere tutto, capite? Lei non è morta, lei dorme, è con Cristo. E allora la nervosa epoca nevrotica in cui viviamo. E voi sapete che in tutto questo i medici non hanno la risposta, perché anch'essi ne sono afflitti. Loro non hanno la risposta, non sanno cosa fare. Voi dite, oh dottore, io sono sul punto che mi scoppia la testa, non so cosa fare io. Beh, direbbe lui, a me pure. Ebbene, non c'è nulla che tu possa fare. Lui ti darebbe un calmante. Quando quello finisce l'effetto, sei più nervoso di quanto lo eri all'inizio. Come un ubriaco che fa una bevuta in più per superare la sua ubriachezza. Capite? Perciò voi non potete farlo, non c'è alcuna risposta, essi non ce l'hanno, ma Dio ha la risposta. Ecco cosa vogliamo prendere, di che parlare, di avere la risposta. Dio ha la risposta, Egli è la risposta, Cristo è la risposta a ogni problema che abbiamo. Ora parleremo ora di Lui. Ora, nell'Antico Testamento c'era un tempo nel passato in cui un uomo poteva aumentare la pressione e quello avveniva quando lui aveva fatto qualcosa d'errato. Se lui avesse versato sangue innocente, bene, allora lui era in fuga, perché non appena quell'uomo che lui aveva ucciso o il torto che lui aveva commesso, quell'uomo cui lui aveva fatto torto, qualcuno della sua famiglia gli avrebbe dato la caccia finché non lo avesse trovato e là lo avrebbe ucciso. Era dente per dente e occhio per occhio. E vedete, un uomo non aveva alcun luogo per fermarsi. Se lui avesse fatto qualcosa accidentalmente, e naturalmente la gente non l'avesse creduto, ebbene, lui doveva scappare via, perché proprio non appena lui aveva commesso ciò, allora i parenti di quest'uomo o donna, chiunque fosse, cominciavano a dargli la caccia. E quando lo trovavano, era dente per dente e occhio per occhio. Ecco come si vivevano. E perciò lui non poteva fermarsi da nessuna parte. Era un fuggiasco. Non sapeva cosa fare ed era in fuga, un preciso simbolo di oggi. Io penso che sia ciò che causa tanta pressione. Noi siamo in fuga. Ecco cosa c'è che non va col mondo, sapendo d'essere nell'errore, sapendo che la venuta del Signore è imminente e la pressione si accumula ed essi sono in fuga. Locanda, casa da gioco, lusso, peccato, decadenza immorale, di tutto per dare sfogo. Alla televisione ascoltata e barzellette oscene, di tutto per dare sfogo. Essi sono in fuga. C'è qualcosa che si prepara ad accadere. Essi lo sanno e si stanno uccidendo con il troppo bere, con il piacere e ogni altra cosa. Sono in fuga. Sanno che qualcosa sta per accadere. Il mondo ne parla. Noi sappiamo che qualcosa sta per accadere. Questo mondo può essere fatto esplodere prima dell'alba. Ogni nazione è sotto tensione. Perché? Una volta mi trovavo in Africa e stavo osservando una pecora pascolare, era un agnello, una pecora di media grandezza, e il piccolo essere stava mangiando con molta calma e tutto ad un tratto divenne irrequieto. E prendeva un boccone, si guardava intorno, prendeva un boccone, quando era calmo, io lo stavo osservando, sembrava proprio calmo. Pensai, non è pacifico quello là fuori? Guarda quella piccola creatura. Il pecoraio, l'indigeno di colore che era stato a custodire, era ritornato al recinto del bestiame. E io osservavo questa piccola creatura e dopo un po' divenne nervoso. Pensai, cosa c'è che non va con quel piccolo tizio? Lo stavo osservando, naturalmente, con il binocolo. E lui divenne così nervoso, guardava in questa direzione, in quella direzione, si mise a belare, non sapeva cosa fare. Pensai, che cosa aveva indotto il piccolo essere a diventare così agitato, tutto ad un tratto? Ora, lui si trovava in un piccolo campo di foraggio, ma ben lontano là dietro, notai qualcosa sollevarsi e abbassarsi a circa mezzo miglio da lui. Nascosto bene tra le erbacce, un leone si avvicinava furtivamente. E quella piccola creatura, qualcosa in lui si accumulava fino al punto da sapere che da qualche parte c'era pericolo. Lui non riusciva a vederlo, ma il leone aveva fiutato la pecora e ora doveva fare in fretta per prenderla prima che il pecoraio la prendesse, la togliesse dai dintorni. Perciò, poi osservandolo, la tensione si era accumulata e a distanza questo leone si stava avvicinando furtivamente, molto piano, eppure la pecora non poteva vedere il leone. Tuttavia all'interno di sé c'era proprio qualcosa che gli diceva che il pericolo era vicino. Ecco come avviene oggi, per cui c'è qualcosa all'interno delle persone che fa loro sapere che qualcosa sta per accadere. Lo sappiamo! Il cristiano lo sa, il mondo lo sa, l'ubriacone lo sa, il giocatore d'azzardo lo sa, l'uomo d'affari, i governi, l'ONU, tutti loro sanno che qualcosa sta per accadere. Ciò ha creato una tensione. Donne, madri, proprio una sigaretta dopo l'altra, le vedo venire a scuola, guidano là per il nostro vicolo, devo stare attento ai miei bambini e al mio cane. Le donne portano i loro figli a scuola, vanno a 70 miglia l'ora in una zona di 20 miglia. La sigaretta in mano che sporge dallo sportello, litigano con i propri figli e laggiù e stridono i freni, poi anzi le ruote, sgommando sulla strada ed eccole tornare di nuovo. L'altro giorno ho visto la ventata causata da una madre nevrotica soffiare facendo cadere a piombo sulla strada 4 o 5 ragazzini. Dove stava andando? Qual è il problema? Lei voleva vedere la trasmissione di un certo programma televisivo che forse va in onda. Ma ecco cos'è, tensione. C'è qualcosa che la provoca. Una volta essi non agivano così. Si sta avvicinando qualcosa. Morte e distruzione sono qui, per strada. Ciò non è molto lontano. Si sta avvicinando qualcosa. Ora, nell'Antico Testamento Dio vedeva che alcuni di questi guai erano commessi accidentalmente. Perciò, se tu sei innocente, non colpevole, Dio crea per te una via. Ora, se un uomo uccideva un uomo proprio deliberatamente, premeditato, costui era perduto. Lui non poteva venire in questo luogo. Se però lo faceva accidentalmente, non intendeva farlo, allora c'era una città di rifugio. Una si trovava a Ramoth Galaad, e penso che Giosuè dispose quattro luoghi di queste città di rifugio. Ora, dunque, le persone potevano venire in questa città di rifugio se avevano accidentalmente commesso qualcosa che non andava. Lui non ne aveva l'intenzione. Lui veniva nella città di rifugio e arrivava fino alla porta. Il portinaio gli chiedeva perché lui venisse, qual era la sua idea d'essere venuto. Allora questo caso era perorato, e quando questo caso era perorato alla porta e l'uomo veniva trovato innocente, lui non aveva fatto in modo premeditato, allora l'uomo veniva accettato nella città come luogo di rifugio, perciò il nemico non poteva prenderlo. E se lui aveva mentito e agito erroneamente ed era venuto nella città di rifugio, sebbene lui stesse attaccato alle corna dell'altare, il suo nemico aveva la prerogativa e il diritto di trascinarlo via da quell'altare e ucciderlo, sì signore, perché lui era colpevole, aveva premeditato e doveva essere punito. Ora, c'era qualcosa che si accompagnava a ciò. Naturalmente, quell'uomo era nervoso, mai. Forse una dozzina di uomini vi sono dietro. Il nemico stava da qualche parte. Ogni roccia, ogni collina, ogni cespuglio, qualcuno stava pronto per lui. Costui era nervoso. E perciò quando una volta arrivava nella città, lui poteva lasciare uscire la pressione. Era in salvo. A lui andava bene perché c'era un luogo provveduto fatto per lui. La via provveduta da Dio per quell'uomo innocente perché non fosse ucciso, ma potesse essere dispensato dall'essere ucciso perché l'aveva commesso accidentalmente. Ora, se lui non aveva intenzione di farlo, ebbene lui doveva subire le circostanze. Ma se lo avesse fatto con intenzione per lui, non c'era possibilità alcuna. E oggi ci sono due classi di persone. Posso dire questo, fratello Rodel? Oggi nel mondo ci sono uomini e donne che in realtà non vogliono fare queste cose che stanno compiendo. Oggi nel mondo ci sono uomini e donne che non vogliono peccare. Mi dispiace per loro. Non vogliono fare nulla d'errato, ma lo compiono. Sono spinti a farlo. Ora c'è un luogo per quella persona che vuole agire bene. C'è un luogo per lasciare uscire la pressione. È vero, tuttavia ce ne sono alcuni ai quali non interessa. L'altro giorno un fratello, Hickerson, mi ha dato un permesso del direttore della prigione federale a La Grange, Kentucky, per entrare, per andare a pesca. E là dietro ho incontrato un giovane di colore di Louisville. E mi raccontò, io dissi, cosa fa qui dentro un uomo intelligente dall'aspetto per bene come te? E gli disse, disse reverendo, ecco cosa è successo. Disse, non è colpa di nessun altro se non mia. Disse, una volta io appartenevo al Signore. Si chiamava Bischoff. Disse, mi chiamano Holy Bischoff perché io servo il Signore. Disse, io e mia moglie, noi abbiamo una piccola bambina, e disse, una volta io proprio non ne potevo più, così me ne andai con il mondo, mi allontanai dal Signore. Disse, avevo un padre e una madre cristiani. E disse, per 4 anni sono stato sotto le armi oltreoceano in Corea, in quante battaglie si era trovato, gli encomi e cose simili. Disse, ma là fuori la cosa che abbiamo fatto è proprio andare ai balli e così via. Mi sono messo insieme alla folla sbagliata. E un giorno sono passati 2 ragazzi e hanno detto, Bischoff, vogliamo salire a Quaker Mile e fare un po' di spesa. Puoi accompagnarci lassù in macchina? Disse, mia moglie mi aveva appena chiamato per il pranzo e io disse, lei mi chiamò là dentro, disse, caro, non andare con loro, non c'è niente di buono in quei tipi, dobbiamo tenerci lontano da loro, tornare di nuovo in chiesa. E lei disse, dissi, mi dispiace che loro, i ragazzi vogliono fare la spesa, dissi, mi dispiace non portarli. Sì, dissi, presterò loro la mia macchina. Disse, non farlo, te la ridurranno a pezzi. E disse, accompagnali là in macchina e poi torna subito. Disse, li accompagnai là in macchina e mi fermai nel parcheggio. Disse, stavo seduto là aspettando e all'improvviso scattò l'allarme e tutto il resto ed ecco arrivare questi ragazzi, ognuno con una pistola in mano. Ed io chiusi la porta, dissi, qui voi non entrerete. E uno di loro lo percosse in testa, gli diede uno strattone all'indietro, mise dentro questa pistola, disse, tu non mi tiri dentro. Mise dentro la pistola, disse, se non vuoi avere un buco da una parte all'altra e che ti gettiamo qua fuori, parti. Egli disse, non riuscirete ad andare da nessuna parte, sarete catturati. Voi ragazzi dite loro che ero innocente, io non volevo questo, io ero seduto qui, sono una persona innocente. E circa in quel momento la polizia li prese. Si perorò la causa, egli disse, e disse, io prima pensavo male del pubblico accusatore, perché disse, ecco le domande che lui fece, è questa la sua macchina? Egli disse, sì signore, ma io, egli disse, risponda alle mie domande. Oh fratello, il diavolo ha un modo di farlo. Disse, risponda alle mie domande. Disse, è questa la sua macchina? Egli disse, sì signore. È il tuo numero di targa? Sì signore. Egli disse, ti trovavi lassù in quel parcheggio? Lui disse, ebbene le dico. Egli disse, risponda alle mie domande. Lui disse, sì signore. Egli disse, eccoti. E sulle prove indiziarie gli diedero 10 anni. Gli altri ragazzi li mandarono all'ergastolo. Ora egli disse, vedi fratello, sono capitato solo nella compagnia sbagliata, non c'è nessuno da biasimare se non me, ed è così. Ora lui ha preso 10 anni per lasciare uscire la pressione che ha dentro. Ho pregato per lui, là il fratello Wood ed io avevamo cominciato ad uscire sull'acqua e abbiamo preso il ragazzo per la mano e abbiamo pregato per lui al largo sull'acqua affinché Dio gli desse la scarcerazione sulla parola e sto ancora pregando per lui che Dio lo faccia. Di che si tratta? Pressione, innocente, un uomo innocente. Ora quell'uomo dovrebbe avere una possibilità. Ora, se volete far bene, sono lieto stasera di dirvi che c'è una città di rifugio, cioè Gesù Cristo. Se non volete sbagliare, il nemico vi insegue, allora c'è una via di scampo e quello scampo è Gesù Cristo. C'è un luogo in cui potete arrivare e lasciare uscire il vapore. Se però provate diletto per il peccato e non volete Dio, allora il nemico vi sorprenderà da qualche parte. Non potete venire a Cristo perché non lo desiderate. E quando quest'uomo viene a Cristo, questo luogo di rifugio, nell'Antico Testamento, quando un uomo entrava, per prima cosa, lui doveva venire per sua libera volontà. Ed è così che dovete venire a Cristo. Un'altra cosa, mentre siete là dovete essere soddisfatti. Voi non potete stare in attesa a piangere ogni giorno. Vorrei uscire di qui. Ti metterebbero fuori. Devi ostinatamente desiderare di stare. Deve significare che tu devi voler stare in quella città. E quando tu vieni a Cristo, non puoi guardare indietro al mondo. La Bibbia ha detto, chi mette mano all'aratro e si volta a guardare indietro, non è degno di arare. Ora ecco dove tanti cosiddetti cristiani commettono il loro sbaglio. Vedete, si comportano come se avessero l'intenzione di arare, ma la prima cosa che si presenta, perdono le staffe in merito a ciò. L'altro giorno ne ho avuta l'esperienza, come tutti voi sapete, e vi ringrazio per le vostre preghiere. Quando io caccio e pesco e tiro al bersaglio ed altro, ho sempre voluto un fucile Magnum Wetherby. Ebbene, alcuni dei miei amici me lo avrebbero comprato. Io conosco le persone, se solo lo avessi menzionato, essi lo avrebbero comprato volentieri. Francamente, due o tre volevano comprarlo, ma non potevo essere d'accordo con loro nello spendere tanto denaro in un fucile, quando so che i missionari non hanno scarpe ai piedi. Non potevo farlo. E il fratello Wilson ha dato a Billy Paul un piccolo Roberts 257 e un fratello mio amico disse, fratello Branham, Wetherby può alesare quel fucile, posso farlo fare a un prezzo conveniente se mi permetti che io lo faccia per te. Ebbene, gliel'ho lasciato fare. Sono tornato, ho messo un proiettile nel fucile e sono andato a sparare. E l'aggeggio mi è esploso in mano. E la canna è andata quasi nella linea di 50 yard. L'otturatore molto lontano dietro di me ed è un miracolo che non mi abbia proprio tagliato in due. C'erano circa 5 o 6 tonnellate di pressione così vicino a me. Ebbene, il dottore ha detto, la sola cosa che so è che il buon signore stava proprio là a proteggere il suo servitore. Ora, la cosa alla quale sto pensando, ecco dove giunge, se quello fosse stato un Wetherby Magnum fin dal principio. Che cos'era successo? Nel fucile c'era un difetto. Lo spazio di testa è stato alesato troppo largo. Ecco qual è il problema con molti di noi nella nostra conversione. Il nostro spazio di testa è alesato troppo largo. E ora se quello fosse stato un Wetherby, già fin da principio, dallo stesso acciaio che fu versato per fare la canna, sarebbe stato lesato e reso un Wetherby Magnum, non sarebbe esploso. Ma giacché si era cercato di riadattarlo in qualcosa che in realtà non era, allora è esploso. E così ogni uomo che professa di essere un cristiano, che non riceve il giusto inizio dalla nuova nascita, ritroverà la stessa cosa. Da qualche parte lui esploderà. C'è troppa pressione su ciò, non resisterà. Da qualche parte si ritroverà esploso. Le persone che cercano di imitare il ministero di qualcuno che non sono state chiamate per questo, alla fine esploderanno. Dovete essere ordinati da Dio. Deve essere Dio, non una stretta di mano, qualche racconto sentimentale, ma giungere sulla base del sangue versato di Cristo e la vostra fede in quello che Dio ha fatto per voi tramite Gesù Cristo. Altrimenti, da qualche parte esploderete. Qualcuno vi pesterà i piedi ed ecco che vi allontanate, capite? Vedete, è una pressione che si accumula continuamente e presto esploderà. L'uomo deve voler stare nel rifugio. Lui non può entrare là lamentandosi. Deve voler stare senza lamentele in merito a ciò. All'esterno lui muore, all'interno è al sicuro. Ebbene, voglio dire qualcosa. Le persone qui, se non sei un cristiano, io sono venuto in questa città di rifugio circa 31 anni fa e, fratello, non ho mai voluto uscire. Oh, sono venuto in Cristo. Tutto quello che desideravo era qui. Non voglio uscire. Giornalmente prego, oh Dio, qui sono tanto felice. Lasciami proprio restare. Non ho mai voluto andarmene e so che Egli non mi lascerà mai. So che Egli non vi lascerà mai. E la pressione diventa grande. Se lo diventa, allora Egli è il nostro sbocco. Quindi di questo non abbiamo da preoccuparci. Se siete tutti sotto pressione, non sapete dove state andando. Cosa vi capiterà dopo la morte? E sapete che una volta o l'altra morirete? Si deve morire? Allora la cosa alla quale arrivare è venire a Cristo, il rifugio, e lasciare uscire la pressione. Mettetelo a posto una volta per tutte, non importa ciò che ha luogo, Cristo è il nostro rifugio e quando veniamo a Lui possiamo lasciare uscire la pressione. Potete smettere di tormentarvi. Ebbene, se muoio, che cosa mi capiterà? Che cosa accadrà a mia moglie? Che cosa accadrà a mio marito? Che cosa accadrà ai miei bambini? Venite semplicemente a Cristo e lasciate uscire la pressione. Tutto, Egli ci ha dato tutte le cose sono nostre tramite Cristo, perciò lasciate uscire la pressione, l'unica via per cui possiate farlo. Qualcuno potrebbe darvi $1 milioni, ciò accumulerebbe la pressione. Potreste iscrivervi a una chiesa e ciò accumulerebbe pure pressione. Perché le metodiste vi diranno che esse sono nel giusto e la battista nel torto. E la battista dirà, sono loro nel torto e noi siamo nel giusto. Quindi ciò accumula proprio più pressione, poiché non sapete dove vi trovate. Se però mai venite a Cristo, potete lasciare uscire la pressione, poiché allora è tutta finita, proprio lo sistema. È il luogo di scampo provveduto da Dio, dove Dio ha detto, il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo. In un tempo di infermità, quando la malattia colpisce e il dottore dice non c'è nient'altro che possa fare a riguardo, non accumulate la pressione, lasciate uscire la pressione. Chiamate il vostro pastore, lasciate che lui vi unga nell'olio e preghi per voi. La preghiera della fede salverà il malato. Lasciate uscire la pressione, capite? Egli è il nostro rifugio. Mentre siete in questo rifugio, voi avete il diritto a qualsiasi cosa ci sia nel rifugio, e Cristo è il nostro rifugio, e tutto quello di cui avete bisogno è in Lui. Amen. Nella malattia non accumulate pressione, lasciate uscire la pressione. Voi dite, mi chiedo, fratello Branham, non chiedetevi, lasciate solo uscire la pressione, rimettete il vostro caso a Dio e andate avanti come se fosse tutto finito. Non accumulate pressione, lasciate uscire la pressione. Ebbene, dite voi, sono così preoccupato, fratello Branham, io proprio non so, lasciate uscire la pressione, amen. Nella città del rifugio, Egli ha preso la vostra ansia, quindi voi non dovete averne. Gettate sopra Lui le vostre sollecitudini, poiché Egli ha cura di voi. Non siate in ansia per le vostre sollecitudini, quelle cose che spetta Lui. Alcuni anni fa incontrai una donna qui in un emporio di articoli a basso prezzo. Lei aveva circa 60 anni, aveva l'aspetto di una trentenne. Io dissi, come fai a farlo, sorella? Lei disse, fratello Branham, ho due figli che sono medici, i quali sono più anziani di te. E, parola mia, lei non sembrava oltre i 30 anni. Lei disse, ecco che cosa è successo. Quando venni a Cristo, quando avevo circa 12 anni, mi sedette e ci riflettei sopra. Io studiavo altre religioni, ma quando trovai quella vera, disse, venni a Cristo, io portai il mio caso, la mia anima, il mio tutto a Lui. E lei disse, da allora non ho avuto mai una preoccupazione. Disse, ora egli ha promesso di prendersi cura di tutte le mie pene. E disse, se egli non è grande abbastanza da farlo, so di non essere grande abbastanza da farlo io. Perciò a che mi serve preoccuparmene? Capite? Eccolo! Cristo ha promesso che si assumerebbe tutte le vostre sollecitudini. Gettate su Lui le vostre sollecitudini. Perciò, di che siete solleciti? L'ansia accumula pressione. La pressione esplode. Perciò, gettate le vostre sollecitudini sopra Lui e smettetela di preoccuparvi. Bene, ora, ebbene, dite, come lo faccio? Confida solo nella sua promessa. Egli ha fatto la promessa che lo avrebbe compiuto, anche nel momento della morte, quando l'angelo della morte entra nella stanza. Oh, fratello Branham, so che sarò nervoso. Oh, no, voi siete nel rifugio. No, no, sapete che morirete. In qualche modo dovrete andarvene, perciò entrate nel rifugio. Sentitevi al sicuro, proprio così. Siete al sicuro, basta che siate nel rifugio. Ricordate, egli morì per voi, egli ha cura di voi, egli morì per voi. Ora diamo un'occhiata. Voi dite, fratello Branham, vuoi dire che quando l'angelo della morte busserà alla porta, tu non sarai neanche irritato? No, nemmeno un po'. Ebbene, come fai a non esserlo? Venite al rifugio, questo è tutto. Beh, dite, fratello Branham, ebbene, aspettate ora un minuto. Prendiamo Israele giù in Egitto. Là giunse un tempo in cui Dio disse, sto per mandare l'angelo della morte per il paese e prenderò ognuno dei più anziani della famiglia se alla porta non c'è il sangue in quella grande notte della Pasqua. Ora, ecco Israele, un popolo promesso che va in un paese promesso ed essi è la notte della Pasqua. L'angelo della morte è nel paese. E sentiamo un grido venire dalla strada. Guardiamo fuori, due grandi ali nere sventolano lungo la strada. Pensate che Israele fosse tutto agitato? No, signore! La morte stava alla porta. Il ragazzino guardava fuori dalla finestra. Lui è il più anziano della famiglia. Vede quel grande angelo nero. Guarda e disse, papà, mi ami? Certo, figliuolo, che ti amo. Ebbene, papà, non sono io il tuo primogenito? Sì, lo sei, figliolo. Guarda là, papà, quell'angelo ha ucciso quel ragazzino. Lo conoscevo, ho giocato con lui. Oh, papà, lui viene qua, verso la casa. Ma figliolo, vedi su quello stipite della porta? Alleluia! Papà, mi ucciderà? No, signore, figliuolo, non può ucciderti. Perché? Quella è la sua promessa. Quando vedrò il sangue, passerò oltre a te. Torna indietro e prendi il tuo giocattolo e comincia a giocare, figliolo. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Ci troviamo nel rifugio di Dio. Lascia uscire il vapore. Israele poteva sedersi comodo e leggere la Bibbia, mentre gli altri stavano strillando e accumulando vapore. Israele era rilassato. Perché? La morte proprio alla porta. Che differenza faceva? Essa non poteva far loro male. Perciò quando la morte arriva alla nostra porta, gloria a Dio, fin tanto che il requisito di Dio, il sangue è stato posto sull'architrave dello stipide del mio cuore, che differenza fa? Non può infastidirmi. Il dottore dice che domani morirai. Che differenza fa ciò? Il sangue è sullo stipite. Tu devi morire comunque. Se però quel sangue è stato applicato, io ho una risurrezione futura. Amen. Israele poteva stare calmo. Per loro non c'era alcun accumulare vapore, perché sapevano che l'angelo della morte non poteva colpirli. Essi erano sotto il sangue. Questa era la via provveduta da Dio. Ora notate, dire, posso essere sicuro di ciò? Ora, cristiani, eccoci, posso essere sicuro di ciò? Ho parlato su questo la sera di domenica scorsa. Ora, Israele era un popolo del patto promesso, il popolo di Dio. A loro era stato promesso un paese dove scorreva di latte e miele. Così loro non avevano mai visto quel paese. Nessuno di loro era stato là. ma ne avevano una promessa. Capite? Non erano mai stati laggiù. Non sapevano nulla del paese, ma quel paese fu promesso a loro. Ed essi uscirono dalla loro schiavitù con la mano di Dio mediante il suo profeta. E stavano perciò viaggiando, professando di essere pellegrini e forestieri. E stavano andando in un paese che loro non videro mai. Cioè, nessuno di loro lo aveva mai visto. Pensateci! Quindi essi arrivarono vicino al confine. In mezzo a loro c'era un grande guerriero di nome Giosuè. Giosuè prende, significa Jehovah Salvatore. E Giosuè andò al di là del Giordano nel paese promesso e ritornò con l'evidenza che era un buon paese. Portarono un grappolo d'uva, occorsero due uomini per portarlo. Era esattamente ciò che Dio disse che era. Scorreva di latte e miele. Questo avrebbe dovuto far rallegrare tutti loro. Perché? Giosuè portò indietro l'evidenza di un paese di cui nessuno sapeva nulla, che Dio aveva promesso di dar loro. Capite? Perché essi avevano avuto una promessa per un paese ed erano in cammino verso esso. Ora, un giorno la razza umana si trovava in una trappola ed ecco venire uno sulla terra dal nome di Gesù Cristo. Gesù significa Jehovah Salvatore. Ed egli scese al Giordano della morte, andò al di là del Giordano nella morte, e il mattino di Pasqua risuscitò con l'evidenza che un uomo può vivere dopo che muore. Alleluia! La morte non è la fine. Gesù l'ha dimostrato che un uomo può vivere dopo che muore. Lui stava in piedi davanti a loro e disse, prima di andarsene, disse, nella casa del Padre mio vi sono molte stanze, se no io ve lo avrei detto, ed io vo ad apparecchiarvi il luogo. Andrò al di là e preparerò un luogo e verrò di nuovo e vi accoglierò presso di me, acciò che dove io sono siate ancora voi. Il mattino di Pasqua, dopo, egli morì tanto che la luna e le stelle e il sole si vergognarono di se stessi. Morì tanto che il soldato romano gli trafisse il cuore con una lancia e l'acqua e il sangue si separarono. Egli era più morto della morte. Egli andò nella tomba come andò qualsiasi uomo. La sua anima andò nell'inferno come ha detto la Bibbia. Ma il mattino di Pasqua egli tornò dalla morte, dall'inferno e dalla tomba e disse, io sono quello che era morto e sono in vita nei secoli dei secoli ed ho le chiavi della morte e dell'inferno. Io sono un uomo, loro dicevano, e uno spirito. Disse, datemi un panino imbottito di pesce. Ed egli mangiò il pesce e il pane. Egli era un uomo che morì e andò nel paese e ritornò con l'evidenza che un uomo può vivere dopo la morte. Che cosa ha a che fare la morte con noi? Amen! Lasciate uscire la pressione! Ora, non solo quello, ma egli ci diede la promessa. Qual era? Egli ci diede il pegno della nostra eredità. Egli disse, ora per dimostrare questo ad ogni credente, ora voi state camminando qua giù nell'incredulità, non credete la parola, state camminando nel peccato e nelle cose del mondo, ma chi crede in me ha vita eterna, una vita che non può morire. Notate ora, quando riceviamo il suo spirito, noi che una volta eravamo morti nel peccato e nelle trasgressioni, egli ci dà la nuova nascita, vita nuova. Che cosa fa lui? Egli, noi moriamo e siamo sepolti in Gesù, risuscitiamo nello Spirito, dalle cose mondane alle cose celesti, e stasera siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quanti cristiani qui dentro amano ancora il mondo? Se lo fate, non siete un cristiano. Sei uno che professa il cristianesimo e non un proprietario. Poiché quando un uomo una volta gusta Cristo, lui è morto alle cose del mondo e in nessun modo egli ha alcun desiderio di tornare in quello. Che cosa cagiona questo? La vita, Paolo disse, che una volta ho vissuto non la vivo più. Eppure io vivo, non io, ma Cristo. Cristo in me. Perché egli lo sollevò da questo basso livello di peccato mondano su in un luogo in cui noi stessi possiamo guardare indietro e vedere da dove siamo venuti. Gloria! Guardiamo indietro e vediamo dove una volta abbiamo vissuto. Ora viviamo diverso dal solito. Che cos'è? È la certezza che siamo morti e le nostre vite sono nascoste in Cristo mediante Dio e siamo suggellati dallo Spirito Santo e sollevati al di sopra di quelle cose. Allora siamo in vita con la stessa evidenza con cui Egli ritornò per dimostrarcelo. Il paese è glorioso e questo è un acconto del pagamento. Questo è il pegno della nostra salvezza. È il primo denaro che vincola il contratto. Gloria! Vincola il contratto di Dio! Chi ode le mie parole, che crede in colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Lascia uscire la pressione, fratello. Sì, signore. Amen. Lo afferrate. Sentite, come Elia quel grande profeta, un simbolo di Cristo, Eliseo il simbolo della Chiesa, in cui sul profeta venne una doppia porzione dello Spirito. Un giorno si avviò verso il Giordano, un simbolo di oggi di questo governo e le cose che abbiamo ora. Acab, Izabel e così via, come ricordate il mio sermone su Izabel. Notate, quando Eliseo seguì Elia per una ragione, amen, dove lo portò lui? Al Giordano, a Ramoth Galaad, su alla scuola dei profeti e giù al Giordano. Quella è la via dove egli porta voi attraverso giustificazione, santificazione e morire per ricevere la vita. Amen. Non ad una denominazione o a qualche credo, ma alla morte nel vostro spirito affinché possiate nascere di nuovo. Ed Eliseo, Elia percosse quell'acqua, attraversò il Giordano ed Eliseo lo seguì. E quando Eliseo ritornò indietro nel paese, all'altro lato, ritornò con una doppia porzione. Oggi noi seguiamo Gesù alla sua morte, sepoltura e battesimo, anzi, morte, sepoltura e risurrezione attraverso il battesimo. Noi crediamo a Lui, noi moriamo alle cose del mondo, confessiamo di essere nullità, battezzati nel Suo nome, sepolti con Lui nel battesimo, risuscitati con Lui nella risurrezione. I nostri spiriti vivono al di sopra delle cose del mondo. Allora siamo in Cristo. Ora abbiamo una porzione. Quando ritorniamo dall'altra parte della linea della morte del Giordano, avremo un'altra porzione. I corpi che abbiamo ora, con gli spiriti che abbiamo, hanno il pegno, lo Spirito Santo che non può morire perché è parte di Dio. E i corpi in cui viviamo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Lasciate uscire il vapore. Che differenza fa che le bombe atomiche o qualsiasi altra cosa colpiscano? Lasciate far loro qualsiasi cosa di questa sola cosa che noi abbiamo vita mediante Gesù Cristo nostro Signore. Perciò che ci importa di quello che il mondo ha da dire? Che ci importa della pressione? Per noi non fa alcuna differenza. Perché? Perché possiamo lasciare uscire il vapore. Venite dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi di giorno e Gesù, la luce del mondo. Ora, coi capi chini, alziamo le mani. Cammineremo nella luce, la bella luce. Venite dove brillano le gocce di rugiada della misericordia. Splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù. Gesù, la luce del mondo. Nostro Padre Celeste, Satana ha perduto la battaglia. Solo essere paziente, non accumulare vapore, stare qui a predicare su, lasciare uscire il vapore. E poi Satana ha pensato che potrebbe scacciarmi dal pulpito per evitare che io faccia questa chiamata all'altare. No, Signore, nel mio cuore c'era qualcosa che ardeva, dicendo: c'è qualcuno qui, c'è qualcuno che cerca quella roccia. Noi ti ringraziamo, Padre, per la vittoria. Quando quell'ultima persona ha camminato verso l'altare, le luci si sono accese. Lui ha visto di aver perduto, perciò potrebbe pure rinunciare alla battaglia. Stasera qui si trova quel numero di grazia. 5 preziose anime. 5. Gesù, fede, grazia. Oh Dio, tu sei Dio. Tu non vieni mai meno. Sei sempre giusto. Sto guardando stare qui di lato, qui, la figlia della sorella Wilson. Posso ricordare quella ragazzina. Ricordo quando tu la chiamasti. Ricordo la sera al Newmarket, molti anni fa. Quella sera laggiù. Ricordo, Signore. Si trova qui al suo fianco una signora che è venuta da New York per soggiornare con noi. Si trova qui un giovane uomo e una giovane donna proprio a questa svolta decisiva. Quando il mondo è qui fuori che fa ogni genere di danze immorali e si comporta male, essi hanno camminato in cerca di quella roccia. Alla fine dell'altare c'è un tizio giovane, le mani alzate, lui vuole trovare la roccia. Gesù, tu sei quella roccia e tu dicesti questo: dove due o tre sono raunati nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Perciò quella roccia è proprio qui. Può sembrare molto strano, Padre, molto semplice. Tu fai cose davvero semplici affinché noi non sbagliamo. Ma perché si sono alzati dal loro posto e sono venuti all'invito? Perché Satana ha cercato di impedire loro di farlo. Ogni sforzo che ha potuto fare ha cercato di farlo, ma ha perduto. Ora, come tuo servitore, imporrò le mie mani su di loro e pronuncerò le tue benedizioni e Dio possano esse seguire, poiché loro sono onesti e sinceri da seguire la guida dello Spirito. Io faccio lo stesso. Ora io chiedo che l'anima della mia sorella non perisca mai, che il desiderio del suo cuore per la vita eterna le sia concesso mediante il nome di Gesù Cristo. Impongo la mia mano sulla mia sorella e so che molte prove l'hanno assillata. So che lei prega per il suo caro figlio. Conosco il padre mentre stasera le lacrime scorrono sulle sue guance quando ha passato quella piccola porzione di decima. E stamane, quando abbiamo pregato e affidato il ragazzo al Signore, Dio, questa madre e padre amano il figliolo, e Dio, essi vogliono un luogo dove possono far uscire il vapore e sapere che tutto andrà bene. Padre, abbiamo affidato questo a te, tu lo concederai. Non abbiamo paura alcuna, dalle quella sicurezza proprio ora, Padre. Io prego mediante il nome di Gesù. E Padre, questo giovane uomo e giovane donna sono venuti insieme, perciò impongo le mie mani su di loro. Sono venuti per far uscire il vapore. Una coppia giovane come questa, giovani di bell'aspetto, ci rendiamo conto che essi sono proprio un'esca per il diavolo, se solo potesse servirsi di loro, ma sono stati strappati come un tizzone ardente. Sono venuti perché vogliono trovare quel riparo, vogliono arrivare in quel luogo dove possono proprio far uscire il vapore, lasciare uscire la pressione, acquietarsi davanti a Dio e rendersi conto che Egli è Dio. Io prego, Padre, che Tu dia loro quella benedetta sicurezza proprio ora, che ogni piccola scaglia sia estromessa proprio ora. Questo giovane uomo qui, Signore, che sta con le mani alzate, proprio l'ultimo, e non appena lui si è alzato le luci si sono accese. Quello è stato il numero che tu volevi, quella è stata la tua chiamata. Tutto quello che il Padre mi ha dato verrà. La sola cosa che dobbiamo fare è tenere la parola là, e quelli che il Padre ha predestinato alla vita seguiranno. E ora Lui è venuto, vuole trovare quella fenditura, Signore, affinché possa sedersi e riposare un po'. Prego, Dio, che Tu lo guidi a quella fenditura proprio ora, possa ogni ceppo essere spezzato. Possa tutto, ogni opposizione che ha infastidito chiunque di costoro, possa crollare da loro proprio ora. Possa quella piccola cosa, la piccola collera, la piccola cosa mai sia, il piccolo caratteriale, quella piccola ansia, quel dubbio, quel piccolo peccato abituale. Signore, come loro fratello e tuo servitore, io intercedo per loro mentre sto tra i vivi e i morti. Dio, io rivendico le loro anime, rivendico la loro vittoria in obbedienza alla chiamata all'altare, e sappiamo che Satana ha provato a fermarla. Noi però li rivendichiamo, lo faccio ora come tuo servitore. Ed io li presento a Gesù Cristo come trofei della sua grazia, trofei della presenza dello Spirito Santo, stasera, il quale li ha chiamati in condizioni difficili e li ha portati alla roccia. Possano essi lasciare scendere la pressione ora e sapere che Gesù disse che nessuno può venire fino a che io non l'avrò chiamato, e tutti quelli che verranno io darò loro vita eterna e li risusciterò nell'ultimo giorno. È stabilito, Signore. Ora io li presento a Te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica mentre state là, mentre ritornate ai vostri posti, andate e sappiate che tutto quello che avete desiderato e ogni peccato che vi circonda e la cosa che era errata sono sotto il sangue. È finita. Voi lo credete? Voi lo credete? Tu lo credi, fratello? Tu lo credi, sorella? Voi lo credete? Allora ciò non avverrà, è già avvenuto, proprio così, è un tempo passato. Dio vi benedica, il meglio in assoluto in vita e nella vita eterna che ora voi possedete. Siete saliti al di sopra del peccato, il peccato sta sotto i vostri piedi. Che bene mi farebbe stare qui a dirvi qualcosa d'errato. Alla fine della strada sarei considerato un seduttore, capite? Voi avete ricevuto vita eterna perché avete creduto al Signore Gesù Cristo. Ora, mettendo da parte ogni peccato ed ogni impedimento, andate liberi, lasciate uscire il vapore. Siete un cristiano, siete sollevati al di sopra del peccato, avete il pegno della vostra salvezza eterna. Eterna, perché Cristo vi ha ricevuto. Ora, non disse egli, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira, e a tutti quelli che vengono io darò vita eterna e risusciterò negli ultimi giorni. Allora è stabilito. Amen. È tutto finito. Dio vi benedica ora, vi sia benevolo. Voi là lo amate? Io l'amo. Io l'amo. Perché prima mi amò. E acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario. Quanti sentono che la pressione è tutta sparita? Ho ancorato la mia anima in un porto di riposo. Non più solcherò i mari agitati. La tempesta può travolgere l'oceano violento. In Gesù però sarò sempre al sicuro. Come la storia di Charles Wesley sul suo rifugio presso la spiaggia un giorno. Lui aveva una piccola capanna. Stava meditando. Il Signore lo aveva condotto laggiù. Stava meditando. Oh, Dio si stava muovendo su di lui per un cantico. E lui non riusciva a ricevere nulla su cui cominciare. Intraprendeva qualcosa, l'ispirazione lo lasciava. Perciò si mise a camminare giù lungo la riva del mare, ascoltando le onde, e pensava di poter trovare qualche ispirazione. Le onde carezzavano il lido. Improvvisamente sopraggiunse una tempesta. Niente accade per caso. Ogni cosa è ordinata da Dio. Non importa cosa accade, tutto coopera per il bene. E lui si avviò verso la sua capanna. Quando si avviò, i venti si misero a soffiare. Lui pensò, oh, sarò portato via da qui, dalla spiaggia, prima che arrivi là. E tirò su il cappotto e cominciò a correre, e qualcosa volò nel suo seno. Volse lo sguardo ed era un passerotto venuto a rifugiarsi. Egli semplicemente lo tenne in seno fino a che la bufera non finì e il sole uscì. Pose la piccola creatura sul suo dito e lo fece volar via, e lui volò via, e allora l'ispirazione lo colpì. Roccia dei secoli, fessa per me, lasciami nascondere in te. Oh, mi piace questo. Roccia dei secoli, quella roccia in un paese stanco, un rifugio nel tempo della tempesta. Capite? Quella roccia in un paese stanco. Nascondimi tu, nascondimi, oh roccia dei secoli, fessa per me. Il grande scrittore ispirato dei cantici e delle cose che a noi piacciono tanto oggi. Voi dite, quei cantici sono ispirati? Gesù, quando era qui sulla terra, si riferì a loro. Disse, non è scritto nei Salmi? Davide disse una certa tale cosa. Certo che sono ispirati, proprio come predicare o qualcos'altro. È ispirato. Sono davvero lieto di avere un rifugio. Non ho altro rifugio. Sì, le mie speranze sono edificate su nient'altro che il sangue e la giustizia di Gesù. Quando intorno alla mia anima tutto cede, allora egli è tutta la mia speranza e sostegno, poiché sto su Cristo, la solida roccia. Tutti gli altri terreni sono sabbia che sprofonda, qualunque cosa siano. Dio vi benedica. Ora il vostro pastore, il fratello Rodel. Scusate, Satana ha spento quelle luci, ma Dio ha comunque la vittoria. Amen.